Prego, consigliera Gammino.
Una domanda all'assessore Bianco, visto che... Ecco, no, volevo chiedere questo, in tutto il discorso che hai fatto, per il discorso di rifiuti, eccetera, volevo chiedere, per quanto riguarda la piattaforma ecologica, io parlo come cittadina cesanese, mi è capitato più volte di andare in piattaforma ecologica, devo dire che, poi prendiamo tutto con le pinze, però queste persone mi hanno descritto che vivono in una situazione davvero di disagio, soprattutto per quanto riguarda la loro parte, diciamo, di servizi igienici, per quanto riguarda anche quello che è così è stato. Infatti mi hanno detto non chiedere di andare in bagno perché non ti faremo mai andare in bagno. Quindi volevo chiedere, per quanto riguarda il discorso della piattaforma ecologica, avete pensato, perché comunque tempo fa, se non ricordo male, un mio candidato, Monico, aveva mandato una lettera, credo, non so, in questo momento non ricordo bene, su questo argomento e non gli è mai stata data una risposta. Volevo capire se anche questo è per voi un problema che si può risolvere. Tra l'altro mi hanno detto che, oltretutto, ero lì, sono andata anche lì, mi hanno detto che non hanno neanche l'energia elettrica, non ci sono neanche i lampioni, non c'è luce per loro nel pomeriggio. Tutto qua. Volevo chiedere così delle informazioni e degli aggiornamenti, se è possibile, grazie.
Allora, raccogliamo tutti gli interventi e le eventuali domande, così poi vi do il tempo per replicare. Grazie consigliera Gammino. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Natuno.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Nel ringraziare l'assessore Paladini per la presentazione con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, vorrei porre in evidenza quelli che ritengo essere alcuni dei tratti qualificanti delle politiche poste in essere. In primo luogo il ruolo giocato dall'amministrazione nell'ambito del piano di zona. Il nostro ruolo di capofila ha anche ricadute molto significative nell'apporto di risorse alle politiche evidenziate. Agenzia dell'abitare, gestione del centro educativo. Sono solo alcuni esempi che, insieme alla nostra parte di confezionamento e alle differenti progettualità, testimoniano del concreto e fattivo impegno del nostro comune a servizio delle fragilità e di chi ha maggiori necessità. Lo stesso dicasi a livello comunale. L'apporto nelle voci del welfare comunali, con incrementi prossimi ai 300.000 euro per gli alunni diversamente abili, per i contributi agli anziani sostitutivi di ricovero, per le agevolazioni alle famiglie con ISEE più basso, per gli asili nidi, vanno esattamente nella stessa direzione. Così come sul fronte casa, bonus sociale e fondo di solidarietà. Circa la scuola, l'attenzione ai servizi scolastici integrativi e ai progetti scuola confermano la priorità posta al tema educativo della nostra amministrazione, cui si affiancano tutta una serie di importi in aumento relativi agli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio e degli immobili. Tutto quanto sopra menzionato supera 1 milione di euro di maggiori risorse presenti nel bilancio di previsione. Sono l'ulteriore riprova di quella cesana inclusiva che, immaginata, vogliamo tradursi in quotidiana realtà. Grazie, buonasera.
Grazie consigliere Natuno. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Raimondo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, anche al pubblico che di volta in volta va sempre scemando. Cioè, dobbiamo trovare una soluzione affinché ci sia una partecipazione più attiva della popolazione. Dunque, abbiamo letto con attenzione ed ascoltato il bilancio presentato dalla maggioranza per il 2025 e ci siamo soffermati su alcuni argomenti, anche perché, ripeto, è molto difficile, specialmente per la minoranza, venire a capo di tutto quanto il bilancio nell'arco di qualche settimana. Sono oltre 250 pagine, in tutto anche forse di più, e andassero a studiare non è una cosa molto semplice. È sicuramente più agevole per la minoranza che questo lo segue passo passo, probabilmente magari anche non tanto per i consiglieri quanto per gli addetti ai lavori, gli assessori e così via. Comunque ci siamo soffermati su alcune parti, su alcuni argomenti del bilancio. Come è noto, noi di Fratelli d'Italia siamo particolarmente attenti all'ordine pubblico e alla sicurezza. E il sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio ci trova perfettamente d'accordo. Anzi, riteniamo che vada potenziato nei punti strategici per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Per questo chiediamo la istituzione, se fosse possibile, di un terzo turno serale della polizia locale. È un vecchio pallino, quello del terzo turno della polizia locale, anche perché viviamo in un territorio che sarebbe auspicabile che ci fosse un controllo fino a tarda notte. Ricordiamo che la presenza delle forze dell'ordine sul territorio genera nei cittadini un maggior senso di sicurezza, quello che è mancato negli ultimi tempi. Auspichiamo anche che venga effettuata una fattiva collaborazione di tutte le forze dell'ordine anche a livello sovracomunale per creare azioni di contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità. Allo stesso tempo è necessario contrastare ogni forma di abusivismo e proporre nelle scuole iniziative ispirate ai principi di trasparenza e legalità. E quindi gli assessori alla partita che hanno un riferimento alle scuole o alle altre agenzie educative dovrebbero intervenire in questo senso per educare i giovani a senso appunto della legalità, del rispetto e della trasparenza. Riteniamo anche che vada dato un sostanzioso aiuto alla protezione civile dotandola di mezzi e strumenti necessari allo svolgimento del loro compito. Riteniamo che gli strumenti con cui operano sono un po' obsolete. Invece riteniamo molto oneroso il contributo obbligatorio versato dai cittadini al comune sotto forma di sanzioni pecuniarie per la violazione del codice della strada, oltre 2,5 milioni di euro, dei quali la metà non è stata investita nella manutenzione delle strade. Tutti conosciamo la situazione disastrosa delle nostre strade e sono contento che l'assessore Bianco lo abbia poc'anzi menzionato, specialmente dei marciapiedi inadatti al percorso delle mamme con i passeggini, agli anziani e alle persone con disabilità. È fortemente prioritario attuare un piano per abbattere le barriere architettoniche e rendere transitabile per tutti i marciapiedi del territorio comunale. Una lunga fetta dei proventi della violazione del codice della strada proviene dal mancato spostamento delle auto per il lavaggio settimanale delle strade. Fratelli d'Italia ritiene inadeguato continuare con il sistema attuale e chiede di istituire il lavaggio con lancia d'acqua a pressione per non costringere i cittadini a spostare l'auto e sanzionare chi dimentica di farlo oppure è impossibilità a farlo. Cogliamo l'occasione per segnalare che nell'ultimo mese la pulizia della strada in via Milano, dove abito, nelle giornate del venerdì non è stata effettuata. Riteniamo inoltre assolutamente sufficiente le risorse impegnate per gli anziani. Cesano è il comune del sud-ovest milanese a più alto tasso di senilità. Molti anziani vivono da soli e hanno difficoltà a muoversi. Da anni aspettano che il comune mantenga la promessa fatta in passato di mettere a disposizione una navetta che permetta loro di raggiungere alcuni posti nevralgici della città non serviti dai mezzi pubblici. Inoltre si ravvisa che per evidenti problemi economici una scarsa partecipazione degli anziani alla vita culturale e di svago della città. Il Teatro Cristallo, di cui faceva anche riferimento l'assessore Guastafiero, è una eccellenza per quanto riguarda gli spettacoli teatrali e cinematografici, è già pratica degli sconti agli anziani residenti sul territorio. Il Comune, con un ulteriore contributo, potrebbe incrementare lo sconto e favorire la partecipazione degli anziani agli spettacoli. Poi, per rimanere nell'ambito del sociale, riteniamo molto grave che nel bilancio non ci sia neanche un cenno un cenno alla denatalità del nostro comune. Per fortuna, come dice Bianco, c'è il nostro sindaco che ci aiuta in questo senso. Nessun cenno neanche alla politica abitativa per le giovani coppie e l'acquisto della prima casa. Cesano Boscone, grazie ai finanziamenti del PNRR, può cogliere l'occasione di migliorare notevolmente l'efficienza di alcune strutture che la città aspetta da anni. Ricordiamo però che la riqualificazione vera passa dai lavori realizzati e non dai progetti. Cesano conosce molto bene i progetti faraonici della sinistra, rimasti sulla carta o peggio rimasti incompleti. Da quanto ci risulta, gran parte dei progetti del PNRR sono indietro rispetto agli obiettivi temporali programmati. Chiediamo al sindaco e agli assessori alla partita di informare periodicamente il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento dei lavori. Non possiamo permetterci quanto accaduto in passato per la piscina. Il tempo dello spreco di denaro pubblico è finito. La sinistra Cesano, dopo il disastro economico causato dalla piscina, ha anche la responsabilità di aver desertificato il centro storico. Questo infatti è caratterizzato dalla mancanza assoluta di negozi di vicinato che rendono viva e prosperosa una comunità, oltre a svolgere una funzione sociale molto importante. L'assessore Pullici ha forse sbagliato comune parlando del commercio. È notizia di questi giorni che un altro storico negozio della via Dante cessa la propria attività a fine mese. Noi riteniamo che ogni insegna che si spegne è un pezzo di città che muore e dobbiamo porre rimedio a questa situazione. La sinistra, che da sempre governa questo comune, ha la responsabilità di aver distrutto il commercio a Cesano Boscone e in particolare nel centro storico, per la mancanza di una politica verso i negozi di vicinato. Infatti, il bilancio che il Consiglio Comunale andrà ad approvare è molto evanescente su questa missione, come avete chiamato quelli che una volta erano i capitoli. Ecco, per la sinistra il commercio è una missione impossibile. Fratelli d'Italia ritiene invece necessario sostenere anche con agevolazioni fiscali l'apertura di nuove attività commerciali e artigianali che investono sul nostro territorio, così da favorire anche nuove opportunità di lavoro. Il bilancio, come tutti sanno, oltre che essere un universo di numeri, è soprattutto il documento politico più importante di una coalizione di governo. È il documento in cui si disegna la città che si vuole realizzare, gli obiettivi che si intendono raggiungere, come risolvere i problemi quotidiani dei cittadini. L'opposizione ha una visione politica diversa dalla maggioranza, ma non saremmo intellettualmente onesti se dicessimo che il bilancio, solo perché realizzato dalla sinistra, è tutto sbagliato. Nel programma di un bilancio inevitabilmente ci sono argomenti che sono anche condivisi dall'opposizione. E questo a tutti i livelli. A livello nazionale, infatti, invece, assistiamo quotidianamente su ogni provvedimento del governo ad accuse e attacchi sconsiderati da parte della sinistra che fomenta la rivolta sociale. Riteniamo che tutto questo non sia intellettualmente onesto e soprattutto è invece molto pericoloso. Grazie.
Grazie consigliere Raimondo. Vi ricordo che in conferenza capigruppo avevamo stabilito il tempo di 5 minuti a intervento più eventuale dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Girelli.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Volevo rispondere un attimo al consigliere Raimondo che nella scorsa amministrazione era stato stanziato un fondo dove l'amministrazione comunale comprava dei biglietti per gli spettacoli del Cinema Teatro Cristallo e a livello di assistenti sociali si davano questi biglietti a chi non poteva permettersi di partecipare alle cose. che quest'anno la riprenderemo probabilmente. Comunque
per favore, consigliera Girelli, prego col suo intervento.
Allora, partiamo dal presupposto che in tutti questi anni il centro di ogni scelta, anche difficile, è stata fatta con coscienza e mettendo al centro la persona. Credo fermamente in questo concetto, anche se il periodo che stiamo vivendo mortifica con l'apparenza il valore vero e proprio della persona, che non vuole vederla nelle sue fragilità, ma prepotente e aggressiva. Non vogliamo lasciare solo nessuno, una Cesano che include, e lo vediamo anche in queste settimane con le innumerevoli iniziative delle associazioni dedicate al Santo Natale, che accolgono ogni fascia di età. L'essere umano come centro. E quindi ancora il settore del welfare, a cui sono e saranno dedicati investimenti proprio per cercare di riuscire a dare servizi che in questi ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, sono un po' cambiati, senza tralasciare quelli che sono contemplati alla base dei servizi, il pasto per gli anziani, l'assistenza domiciliare, la tutela dei minori, eccetera. Mi soffermo soprattutto alla realtà dello sportello psicologico. Nei giorni scorsi ho partecipato ad una giornata formativa dedicata alla salute mentale di comunità. I dati riportati a livello nazionale sono veramente preoccupanti. Molte regioni italiane non hanno nemmeno concretizzato i servizi di base con un semplice sportello di ascolto dedicato alla salute mentale. Cerchiamo di sfatare il giudizio e pregiudizio che condizionano le scelte di vita di ognuno di noi. Iniziamo da subito con il corso per il sostegno alla genitorialità, per poter dare delle buone e solide basi educative ai miei genitori. La realizzazione del polo 06, che va in controtendenza al calo demografico, ma fornendo e garantendo un servizio possiamo dare una possibilità di scelta diversa alle giovani coppie. Proseguiamo con i corsi all'affettività e conoscere e aiutare i nostri adolescenti che manifestano un disagio e un dolore immenso. Contrastiamo il bullismo con i corsi nelle scuole. Nell'età adulta, con lo sportello psicologico fondamentale per dare un sostegno anche solo per un periodo di vita difficile che si sta attraversando. Gli anziani, abbiamo diverse strutture sul territorio, le Spighe d'Oro, la Sala Trasparenza, che li accolgono tutti i pomeriggi, che fanno le loro attività. Tutte queste persone hanno tutte delle necessità, hanno tutti delle fragilità, ai quali dobbiamo permettere e consentire però il mantenimento delle loro autonomie. Abbiamo fatto ultimamente, l'inverno scorso, vicino alla Sala Giovanni XXIII, c'è una piccola comunità dove ci sono dei piccoli alloggi, dove alloggiano delle persone sole praticamente, dove condividono solo lo spazio comune, dove ognuno di loro ha la sua stanza con il suo bagno tranquillamente, ma condividono, e questo proprio per evitare di continuare ad avere delle persone sole. Quindi dobbiamo ringraziare il terzo settore che ci dà una mano e tutte le associazioni che ci danno un aiuto nei servizi. Continueremo a cercare il modo di non lasciare solo nessuno. Il singolo che compone la collettività va curato, sostenuto e renderlo portatore sano di una vita serena. Grazie.
Grazie consigliera Girelli. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera San Felici.
Buonasera a tutti. Quello che siamo chiamati a discutere stasera è il primo bilancio di previsione del mandato amministrativo della Giunta Pozza. Poco è cambiato dai mandati precedenti, alcune facce nuove, ma il bilancio di previsione è come sempre un condensato di promesse non mantenute. L'ho sempre definito il libro dei sogni, ma come piace ricordare a voi, quest'anno cambio, perché i sogni sono una cosa bella e qui di bello, per ora, c'è ben poco. Nel DUP avete scritto: dove c'è socialità, cultura e cura del territorio, il degrado e i vandalismi si allontanano. E per rendere Cesano ancora più viva, dobbiamo rilanciare il commercio locale e garantire la sicurezza della cittadinanza. Parole molto belle, fatti concreti zero. Il commercio locale va sostenuto e incentivato. Per ora nulla si è mosso. Anzi sì, un'altra serranda si sta per abbassare nel centro storico. Dopo aver sentito l'intervento dell'assessore Pulice, volevo sapere cosa sono i distretti del commercio e in che maniera vorrete aiutare i commercianti. Per quanto riguarda le opere finanziate grazie ai fondi del PNRR, che il governo Meloni ha modificato per evitare sprechi ottenendo il plauso dell'Unione Europea, abbiamo il Polo 06 in via Vespucci, cantiere ancora in alto mare, lavori rumorosi che disturbano le lezioni, se tutto va bene avremo ancora un anno di cantiere. Nuova scuola Gobetti non pervenuta. Centro Civico Turati, Parco dello Sport, non pervenuti. Auditorium via Vespucci, chiuso da mesi. Pista di atletica del Centro Sportivo Cereda. Il Comune di Cesano Boscone nel 2020 ha ottenuto finanziamento per 600.000 euro per la riqualificazione della pista di atletica del Centro Sportivo Cereda, grazie alla partecipazione al bando Sport e Periferie 2020. A che punto siamo? La nuova piscina, cantiere iniziato quest'estate 2024, termine dei lavori sconosciuto. Chiamerei Atreju per contrastare il nulla che avanza. Abbiamo denunciato lo spreco della ex Palazzina Minori e vorremmo capire cosa realmente avete intenzione di fare in quella struttura oggi abbandonata nel pieno centro cittadino. Sarà questa la volta buona per realizzare la navetta che da almeno 10 anni deve collegare i quartieri alla Sacra Famiglia e al centro storico? Sono 5 anni che attendete i dati dello studio di fattibilità. Capitolo ciclabili. Quelle sono le uniche opere che portate a termine. Risultato? Nessuno le usa e nel caso di quella di Via Grandi è utile solo a paralizzare il traffico nelle ore di punta. Potrei continuare ancora a segnalare promesse mancate e progetti realizzati, ma avremo modo nel corso di questi 5 anni di entrare nel merito di ogni provvedimento. Questa sera ovviamente il voto di Fratelli d'Italia sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliera Sanfelici. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Carizzoni.
Vorrei intervenire io? Niente.
Consigliera Grandi, a seguito del consigliere Carizzoni le do la parola, grazie.
Sì, va bene, sì. Ok.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Volevo intervenire oggi in questa seduta consigliare dedicata all'approvazione del bilancio di previsione, quindi stiamo parlando di previsione e non di cose già fatte, per esporre la mia esposizione e condividere alcune considerazioni. Desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento all'assessore al bilancio Fulvio Paladini per l'impegno profuso nella redazione di questo documento, cruciale per la nostra comunità. Il lavoro svolto è stato indubbiamente complesso, soprattutto alla luce delle sfide che gli enti locali si trovano ad affrontare. Non ultime, le riduzioni dei trasferimenti statali. Estendo il mio ringraziamento all'intera giunta comunale per la guida politica e il costante supporto e a tutti gli uffici comunali, qua sono presenti diverse persone, e a tutti gli uffici comunali, il cui contributo tecnico e operativo è stato sempre essenziale per raggiungere questo risultato. Il loro lavoro, spesso silenzioso ma sempre prezioso, consente alla nostra amministrazione di operare efficientemente e di erogare servizi di qualità ai cittadini. Nonostante le difficoltà derivate dai tagli governativi, questo bilancio si presenta solido e ben strutturato. È importante sottolineare come le risorse siano state allocate in modo equilibrato tra i diversi settori, garantendo la continuità dei servizi essenziali e sostenendo investimenti strategici per il futuro di Cesano. Questo bilancio non è un elemento isolato, ma la naturale prosecuzione del mandato che i cittadini ci hanno affidato. Rappresenta la concretizzazione delle linee programmatiche presentate in campagna elettorale e che abbiamo portato avanti con coerenza e determinazione, in linea con il documento unico di programmazione e il piano di mandato approvati da questo Consiglio il mese scorso. Un bilancio, dunque, che guarda al futuro, investendo sulle nuove generazioni, sul sociale, sulla sicurezza, sulla cultura e sullo sviluppo del nostro territorio. Mi piace considerare le voci di spesa non solo come semplici uscite di denaro, ma come investimenti che generano servizi essenziali per la comunità. Questo approccio ci permette di valorizzare appieno l'impegno che il Comune investe in questi ambiti. Ad esempio, un'attenzione particolare è rivolta all'istruzione e al diritto allo studio, con investimenti mirati che coprono diverse aree importanti. Tra queste, le spese per il riscaldamento e le utenze scolastiche, pari a 590.000 euro, con una significativa riduzione rispetto agli anni precedenti, grazie all'efficientamento degli edifici fatti in questi anni, alle strutture e alla convenzione con il teleriscaldamento. Sono previste inoltre 154.000 euro per la fornitura dei libri di testo e per il ricco programma di progetti scolastici a cui le nostre scuole possono aderire gratuitamente, senza gravare sulle famiglie. Un altro importante investimento riguarda il servizio di refezione scolastica, con una spesa di 1,4 milioni di euro, di cui quasi 450.000 interamente a carico del Comune. Va ricordato che negli ultimi 10 anni l'amministrazione non ha mai aumentato le tariffe della refezione scolastica, assorbendo interamente gli incrementi, inclusi quelli Istat, e garantendo tariffe agevolate alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. A questo si aggiungono i costi sostenuti dal Comune per gli asili nido, 757.000 euro, e per il pre e post scuola, 90.000 euro, e aggiungo il sostegno agli alunni con necessità particolari, 440.000 euro. Complessivamente si supera la cifra di 1.700.000 euro. Una chiara dimostrazione di quanto il Comune abbia a cuore il benessere delle famiglie del territorio, offrendo un supporto concreto per conciliare vita familiare e lavorativa e per affrontare le diverse esigenze legate alla crescita dei figli. Passando agli investimenti, desidero evidenziare che molti progetti in fase di realizzazione sono parte integrante di questo bilancio. Cito a titolo esplicativo il Polo 06, che comunque sta procedendo, il Civic Center di Via Turati, che deve ancora partire, l'Auditorium di Via Vespucci, la Scuola Gobetti, che anche qui sta procedendo, anche se siamo semplicemente alla la pulizia dell'amianto, i progetti Spugna, la piscina e il Parco dello Sport. La gestione responsabile delle finanze comunali si riflette anche nell'andamento del debito. Dai circa 17.800.000 euro del 2009, l'amministrazione ha ridotto l'indebitamento a poco più di 11 milioni del 2024, con una previsione di scendere ulteriormente a 8 milioni entro 2027, sempre considerando la possibilità di nuovi finanziamenti per opere strategiche per la comunità. Quindi questo bilancio dimostra l'attenzione dell'amministrazione alle esigenze della comunità, cercando di fornire risposte concrete alle sfide che affrontiamo. Un bilancio che testimonia la capacità di questa amministrazione di operare con serietà, competenza e spirito di servizio. Per queste ragioni esprimo il mio convinto sostegno a questo bilancio di previsione e invito il Consiglio Comunale all'approvazione unanime. Grazie.
Grazie consigliere Carizzoni. Prego consigliera Grandi. Ci sente? Perfetto.
Eccomi. Sì, sì, voi mi sentite?
Sì, grazie.
Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziarvi per aver dato la possibilità del collegamento in modalità mista, in modo che ho potuto partecipare. Dunque, solo due, tre piccole cose. La correlazione che c'è tra il DUP e il bilancio di previsione dà una visione a tutto tondo di quelli che sono gli obiettivi da una parte, perciò il DUP è lo strumento per raggiungerli. Quello che ho potuto, che ho osservato soprattutto durante la commissione economica, è che si è creato una sorta di legame o equilibrio, diciamo, di corrispondenza soprattutto per gli investimenti nell'istruzione e il diritto allo studio. Perciò se da una parte verrà chiesto un piccolo sforzo da parte dei cittadini dopo la revisione delle tariffe dei pasti e delle rette dei nidi, che sono comunque rimaste intorno al 5% e quindi rimaste all'interno della previsione della regione per poter avere le misure di gratis, e non è stato gravato, diciamo, il cittadino dell'indice Istat. Dall'altra parte abbiamo quelli che sono gli investimenti e gli interventi che verranno effettuati, ricadranno senza dubbio in modo positivo su quelli che sono gli studenti e i giovani di Cesano, perché sono la maggior parte sono diretti a loro e loro rappresentano il vero futuro, diciamo, di Cesano Boscone. E dall'altra parte, l'ha appena accennato anche il consigliere, che è interessante la minor spesa per il teleriscaldamento, che potrà così portare degli investimenti e delle manutenzioni alle infrastrutture scolastiche e non solo, anche a quelle diciamo comunali in generale. Sappiamo che queste strutture comunque prendono una parte cospicua delle disponibilità economico-finanziarie, ma questo non deve essere un motivo di resa. Anzi, io sono certa che l'amministrazione